Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran da Belgio via libera per scambio detenuti. Metropol, la magistratura, 20 arresti per crollo edificio a Obadon. Putin, l'Occidente è razzista, vuole un mondo unipolare. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 22 luglio 2022. Tra poco il giornale radio e poi una breve nota di commento. Dopodiché un altro appuntamento con buone abitudini. Per ricevere e soprattutto ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parstoday.com/it. Per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il Parlamento del Belgio ha ratificato un trattato che consentirà lo scambio di prigionieri con l'Iran. Lo riferisce l'IRIB citando l'agenzia Fars News. I media europei hanno descritto il via libera belga come un grande polemico passo, approvato con 79 voti favorevoli, 41 contrari e 11 astensioni, e con l'obiettivo di ottenere la liberazione di uno degli impiegati non governativi di Belgio in Iran, il 41enne Van de Kat Stil, che è in carcere in Iran per lo spionaggio. Questo mentre, prosegue l'agenzia Fars News, i gruppi di opposizione, persino rappresentanti del Congresso americano, hanno fatto del loro meglio per ostacolare questa procedura umanitaria. In precedenza, 13 membri democratici e repubblicani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno chiesto al Parlamento belga di non approvare il trattato di scambio di prigionieri con l'Iran. Da parte dell'Iran c'è il caso di Asadullah Assadi, su cui è già intervenuto il segretario del Comitato dei diritti umani dell'Iran, Qasem Gharibabadi, secondo il quale il prigioniero iraniano Assadi è innocente nel momento dell'arresto godeva dell'immunità diplomatica e in carcere in Belgio per 101 giorni in condizioni sfavorevoli, contrarie al diritto internazionale, ai diritti umani e alla Convenzione di Vienna 1963 sulle relazioni consolari. L'Iran ha iscritto nel registro degli indagati e arrestati 21 persone in relazione al crollo in maggio dell'edificio Metropol nella città meridionale di Obadan, nella provincia del Khuzestan, dove sono rimaste uccise 41 persone. Lo ha reso noto la magistratura iraniana, come riporta il sito Mizan Online, aggiungendo che tutti gli imputati nel caso si trovano già in custodia. Hanno fatto sapere l'autorità giudiziaria, confermando anche la morte del proprietario dello stabile, da più parti ritenuto tra i responsabili. Le operazioni di soccorso e per l'estrazione dei corpi andarono avanti per settimane. Saccheggiando le altre nazioni, l'Occidente non può proporre il suo come modello di sviluppo. Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare dell'operazione speciale militare in Ucraina, definendola come parte di una missione di cui si fa portatore per combattere il mondo unipolare voluto dall'Occidente. Un Occidente che ha assunto una posizione di leader in gran parte saccheggiando le altre nazioni e che non può proporre il suo come modello di sviluppo, ha affermato il leader del Cremlino, ma ora una nuova era cominciata nella storia del mondo, un'era in cui soltanto gli stati veramente sovrani potranno mostrare proprio alti tassi di crescita. Il segretario generale del movimento di resistenza islamico libanese Hezbollah ha sottolineato che il regime sionista non potrà estrarre petrolio o gas a Kerish, l'area contesa nel Mediterraneo, finché il Libano non avrà ciò che merita. Siamo di fronte ad una nuova questione che può essere riassunta con il titolo «Una nuova aggressione israeliana al Libano». Quello che è successo ultimamente rappresenta un'aggressione contro il Libano. È una provocazione che ha messo il paese dei cedri di fronte ad una situazione difficile, ha aggiunto Sayed Hassan Nasrallah in seguito alla mossa israeliana di accogliere una piattaforma galleggiante per il gas della società greca Energan, con sede a Londra nel giacimento di gas di Karish. Sale tensione fra l'Iraq e la Turchia in seguito all'attacco di artiglieria da parte di Ankara contro le presunte postazioni dei militanti curdi nei pressi della città di Zakko nel Kurdistan iracheno, con delle manifestazioni di protesta in diverse città irachene dove i manifestanti hanno dato alle fiamme le bandiere turche e con il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi, che ha infatti condannato il raid turco di cui resort del paese, che ha ucciso 9 civili e ferito altre 23. Le forze turche hanno perpetrato ancora una volta una flagrante violazione della sovranità irachena, ha scritto il premier su Twitter. Andiamo in Italia. Finita la riunione del segretario della Lega Matteo Salvini con i suoi ministri e sottosegretari, il partito ribadisce che si impegnerà nel governo affinché siano immediatamente rinnovati gli sconti carburante, i sostegni alle famiglie per far fronte al caro bollette e i crediti d'imposta per le aziende. Salvini ha sottolineato che gli atteggiamenti di 5 Stelle e PD hanno causato la fine del governo Draghi. Il leader della Lega ha ringraziato tutti per il grande lavoro e l'impegno, esprimendo grande rammarico perché la follia dei 5 Stelle e le provocazioni del PD hanno portato alle dimissioni di Draghi. Salvini sta già preparando il futuro governo per approvare pace fiscale, taglio delle tasse e flat tax, riforma delle pensioni e nuovi decreti di sicurezza. Il governo cinese denuncia il continuo saccheggio del petrolio siriano da parte degli Stati Uniti, definendolo come un furto, una vera e propria rapina. È il portavoce agli esteri cinese Wang Wenbi che durante una conferenza stampa ha esortato gli Stati Uniti a fermare immediatamente il saccheggio delle risorse naturali della Siria, commentando una recente notizia secondo cui le truppe americane di stanza in Siria hanno recentemente trasferito il petrolio siriano rubato nel nord dell'Iraq. Secondo l'IRIB, negli ultimi giorni l'esercito americano ha nuovamente trasportato il petrolio siriano estratto illegalmente nel nord dell'Iraq. Si tratta della terza volta in questo mese. Wang Wenbi ha sottolineato che gli Stati Uniti devono rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, revocare immediatamente le sanzioni unilaterali contro Damasco, sospendere subito ogni azione di saccheggio le risorse nazionali siriane e intraprendere azioni concrete per ricompensare i danni causati al popolo siriano. Donald Trump ha violato il suo giuramento da presidente di proteggere le istituzioni e la democrazia, dimostrando totale disprezzo per i suoi obblighi. Lo afferma Benny Thompson, presidente della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio 2021, quando i sostenitori armati di Trump, aizzati dall'ormai ex presidente allo scopo di rimanere a ogni costo al potere, hanno marciato sul Parlamento americano. Trump ha cercato di distruggere le nostre istituzioni democratiche e ha aperto la via a disordine e corruzione per ribaltare l'esito del voto. Per un mese e mezzo abbiamo illustrato quello che Trump ha fatto per ribaltare il voto. Oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti dell'insurrezione, malgrado le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka ed Eric, ha detto ancora Thompson. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Nicaragua si festeggia il 43° anniversario della rivoluzione popolare sandinista. Si festeggia il 43° anniversario della rivoluzione popolare sandinista che sconfisse la tirannia locale e l'impero coloniale e mise i colori rosso e neri al vertice della piramide cromatica. Vide la fine di una delle più feroci dittature della storia del continente latinoamericano. E furono proprio i ragazzi che si fecero adulti sotto il fuoco che seppero sconfiggere uno degli eserciti a maggior efficienza militare e tasso criminale nel Centro America. Si è festeggiato con manifestazioni in lungo al largo del paese con l'atto centrale a Managua, una cerimonia alla quale hanno partecipato inviati da tutto il mondo. Come ha commentato Daniel Ortega, la rivoluzione ha tre tappe. La prima fu quella della guerriglia vittoriosa, poi venne la decade della prova di governo immediatamente fatta segno ad una guerra voluta, finanziata e diretta dagli Stati Uniti d'America. Il decennio rivoluzionario terminò con una sconfitta elettorale, mai militare. Vi fu senso di responsabilità, rispetto dei patti istituzionali, fu la certificazione del sandinismo come generatore di democrazia, nel senso proprio del rispetto della Costituzione nel paese latinoamericano. Seguirono 16 anni di buio, fatti di povertà estrema, di fame, ignoranza e malattia. il liberismo si abbatté sulla popolazione per arricchire a dismisura alcuni al prezzo della fame di tutti. I sudditi di Washington si lanciarono contro le conquiste del decennio, rosso e nero con la voracità dei lupi, e il sandinismo si impegnò ad impedire che le conquiste raggiunte in 10 anni di rivoluzione non venissero cancellate. Oligarca impose ai suoi figli, nella fila di tornare agli interessi della famiglia, ma l'operazione di distruzione dall'interno fallì miseramente. Il sandinismo, ormai orfano dei traditori e saldamente nelle mani di Daniel Ortega e Thomas Borghe, alzò i muri, difese il difendibile e resistette il necessario. Avrebbe potuto in ogni momento abbattere con la forza i governi liberali che offrivano spettacoli immondi, ma scelse di restare nel solco del Nicaragua, noto il 19 luglio 1979, e volle riprendersi il controllo del paese nelle strade e il governo nelle urne. Successe nel novembre 2006 e gli orologi ritornarono a scandire l'ora legale. Il Nicaragua cominciò i suoi primi passi verso quella che 15 anni dopo appare la più grande e profonda modernizzazione di un paese mai nemmeno immaginata in questa parte del mondo. Risultati economici e sociali straordinari, una crescita costante verticale e orizzontale che ha scandito con regolarità la messa in sicurezza del paese e la sua affidabilità all'interno come all'esterno.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, proseguendo sul tema che abbiamo trattato la scorsa settimana, anche oggi rifletteremo sul concetto di conoscere se stessi e l'importanza di stare in pace con la propria persona. Conosci te stesso è una frase che fra i filosofi il Socrate ne fece più uso, sia come consiglio fondamentale per perforazionare la propria anima, sia come il metodo pratico per raggiungere la pace e la serenità nella vita. Mettersi in chiaro con se stessi, con un atto di coraggio e di sincerità da rinnovare di continuo, significa superare ogni forma di egoismo ed egocentrismo, il narcisismo, così come la falsa certezza delle frasi fatte e dei luoghi comuni. Un lungo processo di lavorare su se stessi e di liberazione che non potrebbe avere inizio né proseguire senza un ritorno del singolo alla sua interiorità. Non si può prescrivere all'individuo di legarsi esclusivamente al mondo materiale e identificarsi soltanto nei rapporti che lo legano alle altre persone, e poi allo stesso tempo pretendere che egli possa sentirsi bene con se stesso, guardarsi dentro e ascoltare la propria voce interiore.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/IT per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Abbiamo detto che l'uomo non vive solo nel rapporto con gli altri uomini o con le cose di cui ha bisogno, ma anche in virtù del rapporto con se stesso. Questo rapporto, che molto spesso viene chiamato con il nome di coscienza, e il rapporto dell'uomo con se stesso, è la base fondamentale per creare la relazione tra l'uomo e le cose, tra l'uomo e gli altri uomini. Se il rapporto dell'uomo con se stesso, cioè la coscienza, passe in secondo grado o peggio ancora eliminato, l'uomo diventerebbe una forma vuota che può riempirsi a caso di qualsiasi contenuto, diventando così un semplice recipiente di pregiudizi e tradizioni invertate, di credenze grossolane, di luoghi comuni e dei vuoti slogan. Una personalità autentica non nasce dai contatti superficiali che un individuo può avere con gli altri, né è aiutata a formarsi dalla pressione sociale e dai sentimenti di egoismo. Tale coscienza non nasce nemmeno dall'isolamento superbo dell'individuo che si rifiuta il carico dei problemi e delle responsabilità che la vita in comune li comporta. La vera e profonda conoscenza ti ricorda costantemente di tener d'occhio se stesso e meditare sulla propria esistenza, e per realizzare ciò occorre ritrovare in sé, nella propria interiorità, le ragioni ed i vincoli per vivere in maniera degna e dignitosa, per sé e per gli altri, per migliorare l'umanità che è in ognuno di noi e dei nostri simili.